Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, bentrovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori con Stefania Barile alla conduzione. Con la trasmissione di oggi vi proponiamo la seconda parte della nostra lettura dei classici del pensiero con la partecipazione del professor Paolo Gianni Trapani, ricercatore del Centro Internazionale in Subrico, responsabile della catalogazione degli oltre 15.000 volumi delle biblioteche donate al Centro Internazionale in Subrico, tra cui importantissime biblioteche d'autore, e studioso nell'ambito della filosofia del linguaggio e della ricerca logico-matematica, autore di numerosi saggi e ovviamente punto di riferimento nell'ambito del nostro centro internazionale in Subrico, del nostro centro di ricerca per tutto quello che riguarda gli autori legati alla filosofia del linguaggio e alla filosofia logico-matematica, quindi la filosofia della scienza. In particolare per questa 12ª edizione del progetto Giovani Pensatori abbiamo scelto per voi Il futuro è aperto e cattiva maestra televisione del noto epistemologo Karl Popper, letto e commentato dal professor Paolo Gianni Trapani, e Ecologia dei media, la scuola come contropotere e Divertirsi da morire, il discorso pubblico nell'era dello spettacolo, del sociologo Neil Postman, presentati da me. Nella prima parte, proposta la scorsa settimana, abbiamo presentato il problema dei media e della televisione in particolare, con la proposta di un'introduzione, in questo caso alla, una premessa teorica da parte dei nostri autori, in particolare per quanto riguarda Postman, l'elaborazione di due curriculum paralleli, uno scolastico e uno dei media, per l'assolvimento della missione educativa delle nuove generazioni da parte della società degli anni 80 del Novecento. In questa seconda parte cercheremo di fare un focus sulle conseguenze del bombardamento mediatico sulle nuove generazioni e in modo particolare il professor Gianni Trapani sottolineerà attraverso il testo di Karl Popper proprio la dimensione teorica nel contenuto del testo dell'autore, cercando di rilevare le parti più importanti che possano poi dialogare con il testo di Neil Postman.
Quindi, quello che dicevamo la scorsa volta, cioè la tua conclusione, assume una importanza notevole per quanto riguarda i rapporti tra la televisione e l'educazione. I dati forniti da Postman sono allucinanti, concordano con altri studiosi sull'impatto che la televisione ha soprattutto in campo educativo, sui bambini. Ecco quindi il titolo apparentemente strano, Cattiva maestra televisione. Il titolo però si spiega, è stato dato dall'editore. Questo volumetto consiste di diversi saggi, quello di Popper si intitola esattamente Una patente per fare TV, ma l'editore ha complessivamente dato il titolo di Cattiva maestra televisione, che pertanto bisogna dire agli ascoltatori che non è il titolo scelto da Popper. L'intervento di Popper è Una patente per fare TV. Una democrazia non può esistere se non si mette sotto controllo la televisione. Questa è una delle posizioni di Popper che vedremo più avanti. Ora vediamo più in generale questo volumetto che raccoglie interventi di varia natura sull'impatto della televisione sull'ambiente, sulla scuola, sull'istruzione. Questa specie di antologia è a cura di Giancarlo Bosetti, che riassume la situazione degli anni in cui Popper scrisse questo volumetto, questo saggio. Il saggio è scritto nel 1994, cioè l'anno stesso in cui morì questo illustre filosofo austriaco. Era già malato, fu dettato all'autore, al direttore di Rissette, che la rivista che ha accolto questo saggio di Popper, Giancarlo Bosetti. Ma troviamo anche altri studiosi in questo volumetto, accanto a Popper, John Condry, il titolo è significativamente televisione ladra di tempo e serva infedele, è un'analisi all'americana sulle conseguenze della televisione in campo educativo. Proprio vero che in una certa fascia d'età ci sono due colossi che si fronteggiano, scuola e televisione. Se la scuola fosse più efficace, la televisione non sarebbe tanto potente. Un'analisi precisa sui rapporti tra adulti e bambini, nel senso che ovviamente di fronte alla televisione i bambini non distinguono tra realtà e finzione, a differenza degli adulti. La TV è ladro di tempo, deruba i piccoli di ore preziose da dedicare ad altro. Il Stato di Condri presenta dati e statistiche precise sul numero di ore dedicate alla fruizione della TV. Ne segnala il carattere educativo, come il fatto di annullare il senso storico del tempo, raffigurando sempre il presente. La conclusione è molto seria. Ridurre l'influenza esercitata dalla televisione nella vita dei bambini sarebbe un primo importante passo da fare, osserva John Condry. In questo volumetto, che ospita il testo di Popper, che vedremo più avanti, c'è anche un intervento di Carlo Wojtyla, famoso illustre pontefice, che scrive la potenza dei media, segnalando che sicuramente la TV ha indubbi vantaggi e può arricchire la vita familiare, ma essa può danneggiarla inculcando l'impulso alla violenza e creare forme di isolamento. La televisione ha rivoluzionato le comunicazioni, influenzando profondamente la vita familiare. Oggi la televisione è una fonte primaria di notizie, informazioni e sguardi, ma ahimè può rivelarsi una bambinaia elettronica. Pertanto è importante il richiamo, colleghe, al senso di responsabilità sia dei genitori sia dei figli, soprattutto anche degli addetti alla televisione, che sono chiamati a sviluppare e osservare un codice etico sostanziato dai valori morali. Qui entriamo in un punto importante. Non basta solo osservare i guasti della televisione, è necessario intervenire sui produttori di televisione. E in questo la tesi è molto simile a quella di Popper, che come vedremo propende per un controllo sulla televisione applicato ai produttori di televisione. Questo è l'ambiente, il sottofondo su cui all'interno del quale troviamo il saggio di Popper. Il titolo apparentemente un po' incomprensibile, una patente per fare TV, è di sole 11 pagine, centrato sull'importanza e sull'impatto che ha la televisione per l'educazione, ma anche un impatto sul problema addirittura della democrazia. Non ci si aspetterebbe una tale visione così ampia e preoccupante parlando di televisione, ma lo fa Popper, nel senso che la televisione può ergersi come un potere colossale che può scuotere la democrazia. Pertanto la televisione va seriamente controllata.
In questo caso Popper, quando parla di patente della televisione, patente per fare la televisione, cosa intende? Intende una formazione precisa dei produttori di TV?
Sì, è la tesi, chiunque sia collegato alla produzione televisiva, osserva Popper, deve avere una patente, una licenza, un brevetto che gli possa essere ritirato a vita qualora agisca in contrasto con certi principi. Lui prevede che ci sia un controllo sulla televisione. La televisione, lasciata da sola, può arrivare a scuotere la democrazia, influenzando negativamente. Ora i programmi sono tutti orientati verso effetti, lui chiama l'uso, vengono concepiti con spezie, come dice Popper, violenza, sesso, sensazionalismo, con cui vengono conditi i programmi. veramente di bassa qualità, che hanno un pessimo effetto. Una cosa molto seria, mi dice, sarebbe modificare, quindi io ribaltare questo problema. Ribaltare 20 ore di televisione scadente al giorno è un problema molto serio. Propende per un controllo sui produttori di televisione.
Riesce anche a individuare quale tipo di controllo? Nel senso, propone solo il controllo, cioè dicendo bisogna monitorare l'attività televisiva, o propone addirittura una sorta di commissione culturale che vigila l'attività televisiva?
Lui propone per una sorta di corte che formi, che si preoccupi della formazione dei produttori di televisione, in modo che si sottopongano a un corso preparatorio, così come è per i medici che vengono controllati, dato che c'è in gioco la vita e la morte dei pazienti. Naturalmente i produttori di televisione vanno addestrati a produrre televisione di buona qualità, rendendosi consapevoli di come la televisione agisce sui bambini in fase di crescita e sviluppo. Dato i bambini diventeranno adulti, diventeranno cittadini.
Certo, in questo caso Popper ha ovviamente una posizione molto molto simile a quella di Karol Wojtyla, no? In questo caso, come dicevi prima, di conseguenza
si preoccupa che i grandi agenti siano la famiglia.
Certo.
La famiglia deve anche imporsi ed educare.
E vigilare a sua volta sui programmi.
La connessione tra programma e i bambini che guardano, deve essere un autentico garante il genitore.
Chiaro, quindi un richiamo molto chiaro alla presenza dell'adulto, del genitore, accanto al bambino nel momento in cui accende e attiva l'apparecchio televisivo. Questa è la posizione, quindi c'è un doppio controllo, no? Un doppio filtro, quello di formazione, secondo Popper, quello ovviamente genitoriale, per cui ogni genitore a sua volta diventa filtro per le trasmissioni, per i propri figli, e ovviamente addirittura un terzo, cioè un effettivo grande controllo, quasi fosse un grande, no, occhio, un grande sguardo sul programma televisivo, che arriva a chiudere alcuni programmi che possono risultare decisamente distruttivi dello spirito democratico di un popolo, giusto?
Sì, lui insiste che il produttore di televisione va educato, e capire che il processo educativo è essenziale, soprattutto all'interno di questo processo, cioè quello di cercare di ridurre il ricorso alla violenza. Questo lui chiama delle spezie con cui vengono conditi i programmi, generalmente di bassa qualità, ma resi appetitosi per gli scopi dell'audience.
Certo. Quindi lottare anche contro questa attrazione nei confronti di determinati programmi, che può essere quella superficialità, la banalità, no? E nello stesso momento anche la violenza di cui Popper effettivamente, che Popper denuncia, l'ha denunciato tra l'altro in più occasioni, no? In più saggi lui si è schierato contro questa comunicazione da parte del mezzo televisivo particolarmente violenta, che inorridisce no, la sensibilità ovviamente dei temperamenti più docili e più sensibili. Quindi questa posizione è importantissima, anche perché si ritrova anche molto in Neil Postman questo problema appunto educativo che lui aveva già presentato in Ecologia dei Media nel 1979, da cui avevo letto appunto nella prima parte un breve estratto, e che riprende nel 1982 in un altro testo che proprio attraverso questo accordo teorico tra Karl Popper e Karol Wojtyla, mi ha fatto pensare molto al contenuto di questo testo, che si intitola La scomparsa dell'infanzia, ecologie dell'età della vita, e nel capitolo 8 di questo testo, che viene intitolato, infatti, da Postman, Il bambino sta scomparendo. Postman cerca di dimostrare, che l'infanzia appunto sta svanendo. E in modo particolare lui scrive questo: lo scopo di questo capitolo è di dimostrare che l'infanzia sta scomparendo. I bambini sono praticamente scomparsi dai mass media, specialmente dalla televisione. Non vi è assolutamente alcuna traccia di loro alla radio, nei dischi, ma la loro scomparsa dalla televisione è la più significativa. Non intendo dire ovviamente che essi non si possono vedere fisicamente, ma che sono mostrati e raffigurati come adulti in miniatura, alla maniera di certi dipinti del XIII e del XIV secolo. E in questo caso lui dice: nessuno conta, no, il fatto che ci siano i bambini. I bambini sono spariti dalla televisione, i bambini in realtà non vengono considerati neanche dal punto di vista di spettatori, perché poi lui sottolinea questo. Raramente, devo ammettere che raramente gli spettacoli indirizzati al pubblico più vasto hanno rappresentato i bambini in modo autentico. Basti pensare ad alcuni dei più famosi bambini prodigio come Shirley Temple, Jackie Coogan, Jackie Cooper, Margaret O'Brien o altri innocui teppistelli di certe commedie, per renderci conto che le rappresentazioni cinematografiche del carattere e della sensibilità dei giovani sono molto lontane dall'essere realistiche. Vi si potrebbe trovare tuttavia un ideale, una concezione dell'infanzia. Questi bambini prodigio vestivano in modo differente dagli adulti, parlavano in modo diverso, vedevano i problemi da una diversa prospettiva, avevano una condizione diversa, erano più vulnerabili. Quindi, nonostante la diversità, dalla descrizione che è realistica del bambino, nonostante questo, comunque a quei tempi, il bambino ancora si differenziava dall'adulto, no? Per cui era vestito da bambino, non era vestito da adulto. Invece, lui dice, nelle attuali reti televisive neppure esiste qualcosa che faccia pensare, lui dice a Canzoni per bambini, la scomparsa della televisione del modello tradizionale dell'infanzia può essere osservata nel modo più persuasivo nella pubblicità. E lui fa riferimento a altri esempi che aveva già presentato in altri libri. Ho già parlato dell'uso diffuso di ragazzine di 11 e 12 anni rappresentate come oggetti erotici, il fenomeno Brooke Shields, lui lo chiama, facendo proprio riferimento a questa famosissima attrice. Ma non si può fare a meno di accennare a quello sconcertante di sketch pubblicitario dei jeans Yordache, dove scolari e scolare, la maggior parte non ancora in età puberale, vengono presentati nell'esibizione di una vera e propria follia di natura libidica, che si accentua quando indossano i jeans pubblicizzati. E lo sketch si conclude mostrando i loro insegnanti con gli stessi jeans. Non ne risulta una prova evidente che non c'è più differenza tra adulti e bambini per quanto riguarda sia la sessualità che i mezzi usati per stimolarla. Questa è la grande denuncia, no? E ovviamente l'infanzia sta scomparendo non solo nella televisione, per cui il bambino che ci viene mostrato, ovviamente lui parla degli anni 70-80, no? Il bambino che ci viene mostrato non è il bambino reale che conosciamo noi, ma è una rappresentazione diversa del bambino. E non solo, ma anche i programmi stessi non sono più adatti ai bambini, perché vanno a modificare la concezione stessa, partendo del bambino, partendo dalla sua immagine. Infatti, c'è poi un altro riferimento, sempre in questo capitolo, quando lui scrive questa trasformazione dei bambini in adulti nella televisione trova uno stretto parallelo nel cinema. E poi fa tutta una serie di riferimenti a pellicole cinematografiche americane come Carrie, The Exorcist, Pretty Baby, Paper Moon, The Blue Lagoon. E poi alla fine sottolinea anche questo: moltissimi dei cambiamenti così discussi nella letteratura infantile si sono verificati nella stessa direzione di quelli avvenuti nei mass media, e fa proprio riferimento anche alla letteratura infantile. Siamo nel pieno di un processo, a un certo punto arriva a sottolineare, che sta esorcizzando l'immagine infantile del bambino per sostituirla con una che lo assimila all'adulto. E in questo caso la stessa osservazione lui riporta anche per quanto riguarda l'immagine dell'adulto, perché a un certo punto, adesso trovo proprio il suo riferimento, ecco, la stessa osservazione vale anche per il modello tradizionale di un adulto. Se si guarda attentamente al contenuto della TV, vi si può trovare una documentazione abbastanza precisa, non solo della nascita del bambino reso adulto, ma anche di quella dell'adulto reso bambino. Questo è uno degli aspetti più chiari della televisione. Laverne Shirley, Rockford e Kojak, l'equipaggio della Love Boat e l'intera popolazione della Fantasy Island, ovviamente fa riferimento a tutta una serie di trasmissioni televisive di quegli anni, siamo negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, difficilmente possono dirsi personaggi adulti, neppure tenendo conto del particolare tipo di trasmissione in cui appaiono. Salve rare eccezioni, gli adulti alla televisione non prendono seriamente il loro lavoro, ammesso che lavorino. Non allevano bambini, non fanno politica, non praticano alcuna religione, non rappresentano alcuna tradizione, non hanno capacità di pensare al futuro, di formulare seriamente dei programmi, non sono capaci di parlare a lungo e non sanno mai evitare atteggiamenti degni di un bambino di 8 anni. E qui distrugge ovviamente tutta quell'immagine, quel grande spettacolo che è costantemente, come diceva il professor Gianni Trapani, un eterno presente, viene completamente distrutto in quanto non ci offre una dimensione realistica e non è assolutamente educativo nei confronti, anche se molto attrattivo nei confronti delle nuove generazioni, perché in questo caso il rischio è sempre quello di perderci i nostri ragazzi, di perderci i nostri bambini. Perché vengono coinvolti all'interno di uno scenario che non è assolutamente legato alla realtà, è una fantasia, ma è una fantasia che va a modificare la loro percezione stessa della realtà. E poi fa sempre riferimento all'industria dell'abbigliamento, per cui a un certo punto lui dice: l'industria dell'abbigliamento infantile ha subito negli ultimi anni profonde trasformazioni, tanto che è praticamente scomparso tutto ciò che una volta era subito riconoscibile come tipico per bambini. Ragazzini di 12 anni si presentano alle feste di compleanno in abito completo con gilet, mentre in compenso alle stesse feste i sessantenni indossano i jeans. Le ragazzine di 11 anni portano i tacchi alti, mentre ciò che una volta era un chiaro segno di informalità e di sportività tutta giovanile, le scarpette da tennis, ora dovrebbe significare la stessa cosa quanto si pretende anche per gli adulti. La minigonna, che ha rappresentato l'esempio più imbarazzante di contraffazione dell'abbigliamento infantile da parte delle donne adulte, sta per scomparire, ma al suo posto si possono vedere per le strade delle grandi città donne attempate che indossano calzini bianchi e sandali per ragazzine. Il fatto è che stiamo subendo un'inversione della tendenza iniziata nel XVI secolo di identificare i bambini attraverso il loro modo di vestirsi. A mano che diminuisce il concetto di infanzia, diminuiscono anche i segni simbolici che la caratterizzano. E poi si concentra anche sul modo di mangiare, si concentra sui giochi. E in questo caso va a demolire tutto quel mercato che attraverso la televisione viene diffuso tra, non solo tra i bambini, ma anche tra gli adulti. E quindi come il modo di vestire, di mangiare, di giocare, di divertirsi, così anche quello di parlare, sta muovendosi verso una omogeneità di stile, scrive Postman. I giovani hanno una sempre minore capacità, scrive lui in questo testo dell'82, di raggiungere alti livelli di competenza nel leggere e nello scrivere. E sappiamo che è in declino anche la loro capacità di ragionare e di arrivare a valide deduzioni logiche. Tali prove vengono generalmente addotte per documentare il diffuso declino dell'istruzione tra i giovani, ma possono essere presentate anche per denunciare il diminuito interesse degli adulti circa il modo di parlare. Ciò equivale a dire che dopo aver discusso sulla responsabilità dei mass media nel produrre nei giovani una diminuita capacità espressiva, rimane ancora spazio per discutere sull'indifferenza di genitori, insegnanti e altre persone autorevoli riguardo all'importanza della lingua. E questo declino viene poi analizzato in maniera molto dettagliata e si arriva a un certo punto con una conclusione un po' drammatica, perché lui scrive: tutte le precedenti osservazioni e deduzioni indicano, come ritengo, sia il declino dell'infanzia che una corrispondente diminuzione nel carattere degli adulti. Quindi il declino dell'infanzia è legato anche a un'immagine di adulto che si sta sfilacciando. E poi parla proprio in maniera proprio parallela a quello che raccontava il professor Gianni Trapani rispetto alla denuncia da parte di Popper della violenza in televisione. E anche in questo caso Postman scrive: il crimine, come qualsiasi altra cosa, non è più un'attività esclusiva degli adulti e i lettori non hanno bisogno di statistiche per avere una conferma del fenomeno. Quasi ogni giorno la stampa riferisce di crimini compiuti da giovani che, come i tennisti di Wimbledon, sono di età sempre più precoce. Nella città di New York, un bambino di 9 anni ha tentato di compiere una rapina a mano armata in una banca. Nel luglio 1981, la polizia della Westchester County, New York, ha accusato 4 ragazzini di violenza carnale ai danni di una bambina di 7 anni. Degli accusati, uno aveva 13 anni, 2 ne avevano 11 ed uno appena 9. La persona più giovane che mai sia stata accusata di violenza di primo grado alla Westchester County. Certo, questo fa pensare molto, ma fa pensare anche al fatto che questo testo dell'82 sembra scritto oggi. E quindi come anche la denuncia da parte di Popper e la ricerca di una patente, di un brevetto per i produttori che fanno TV, a nostro parere, no? Ma proprio riflettendo su quelle che sono le conseguenze attualissime, lo è altrettanto questa analisi sociologica di Postman in questo testo intitolato La scomparsa dell'infanzia, che ovviamente dialoga con il testo precedente, Ecologia dei media, e con quello successivo, Divertirsi da morire, che è il più noto, il più famoso di Neil Postman. Ecco, io ringrazio molto il professor Paolo Gianni Trapani per la disponibilità, invito tutti i radioascoltatori a seguire anche la prossima trasmissione di Filosofia per Tutti con la terza e ultima parte di questa lettura di Popper e Postman sui media. Con questo ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, Padre Gianni Terruzzi per la registrazione su piattaforma digitale, Enrico Bonisolo per la regia del programma Filosofia per Tutti e Vladimir Bencina per la cura della pagina del programma con i podcast e le trasmissioni sul sito di Radio Missione Francescana. Vi invito a seguirci anche la prossima settimana, tutti qui a Filosofia per Tutti e tutti per la filosofia. Una risentirci da Stefania Barile e oggi anche dal professor Paolo Gianni Trapani.